Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti, martedì 3 novembre, eccoci qua, tornati, bentornati ascoltatori, nuova settimana, nuova puntata del Demone del Tardi e io volevo cominciare questa mattina con un ringraziamento. Grazie, grazie davvero alla dirigenza tutta di Radio Popolare per avermi considerato un lavoratore indispensabile allo sforzo produttivo di questa emittente. Grazie, grazie per non avermi isolato a casa a fare le torte e per avermi fatto sentire ancora parte di una comunità. Cercherò di essere all'altezza dell'onore che mi è stato riconosciuto. Mamma mia, che polverone che ha scatenato Toti, anziani inutili, nonni rottamati, eugenetica ligure, polemiche, sconcerto, indignazione. Giusto, tutto giusto, va bene, ma adesso però basta, stop alle polemiche, diciamo invece una cosa forte e chiara. Toti è indispensabile allo sforzo produttivo della satira, quindi lasciamolo lavorare, anche perché ha avuto modo di spiegare, lo ha fatto con un lungo post successivo a quello incriminato, non ve lo sto a leggere tutto perché è lungo, approfitto perciò della brillante sintesi che ne ha fatto Lercio. Toti si difende, era una frase estrapolata da un discorso di merda più ampio, perfetto, nulla da aggiungere. Va segnalato tra l'altro che ieri Mattarella, nella sua azione di moral suasion nei confronti dei governatori, ha telefonato tra gli altri proprio a Toti. Non si sa esattamente quale sia stato il contenuto del colloquio, ma potrebbe avergli fissato un incontro in un vicolo dietro al Quirinale per menarlo insieme alla regina Elisabetta. Comunque un nuovo e interessante format quello inaugurato dai governatori. Toti che insulta gli anziani e prima di lui De Luca che insulta i bambini, ve lo ricordate? Rivolgendo rivolgendosi alla mamma della bimba che piangeva perché voleva andare a scuola, lui ha detto: credo sia l'unica bimba in Italia che piange per andare a scuola, è una bambina UGM cresciuta con latte al plutonio. De Luca, che era partito con il lanciafiamme contro la Movida, che adesso vorrebbe dare fuoco a Disneyland. Sono i riposizionamenti del momento. Intanto vedremo se insulto del giorno del governatore oggi avrà una nuova puntata interessante oppure no. Intanto le misure restrittive si avvicinano e si è già deciso che la scuola non è indispensabile allo sforzo educativo del paese. Povera scuola, sono rimasti davvero in pochissimi a difenderla. Ormai è messa così male che si è rifiutato di difenderla persino l'avvocato Taormina, per dire com'è messa. Giusto per avere però un riferimento europeo, in Francia c'è il lockdown e la scuola resta aperta, in Germania c'è il lockdown e la scuola resta aperta, in Inghilterra c'è il lockdown e la scuola resta aperta, in Austria c'è il lockdown e la scuola resta aperta, in Olanda, Belgio, Portogallo, Grecia, eccetera, ci sono misure restrittive ma la scuola resta aperta. Da noi invece si prepara la didattica a distanza e quindi, se non altro, i nostri ragazzi potranno seguire online le lezioni di tedeschi, francesi, inglesi, olandesi, austriaci, belgi, portoghesi, greci, spagnoli, eccetera, che le scuole le terranno aperte. Insomma, una bella opportunità per fare l'Erasmus direttamente sul divano di casa. Però, non è ancora detto che cosa succederà domani, ancora non è chiarissimo. Una delle poche cose certe dette da Conte è che sono stati individuati 3 scenari di rischio. Il più grave è quello con Gallera, ministro della Salute. Gli altri, per fortuna, sembrano un pochino più gestibili. Comunque, la situazione al momento è più o meno questa. Il governo vuole che decidano le regioni vogliono che decida il governo. Però sono le stesse regioni che, per esempio, avevano chiuso autonomamente le scuole infischiandosene del governo e che il governo, che vuole che decidano le regioni, aveva cazziato perché si erano mosse autonomamente. Quindi il governo vuole che decidano le regioni, ma nel senso che dice lui, e le regioni vogliono che decida il governo, ma nel senso che dicono loro. Ecco quindi che la palla viene girata ai sindaci, che però dicono che devono decidere le regioni, che dicono che deve decidere il governo. E allora tutti i ministri del governo si girano verso Conte, che dice: chi? Io? E allora scarica su Speranza, che scarica sul CTS, che dice che però la decisione deve essere politica. Poi c'è Renzi, che dice che deve decidere lui, ma solo dopo che ha deciso il governo, così può dire il contrario, così come Salvini e Meloni, che dicono di voler decidere anche loro, però se non decide il governo gli si scarica la cartucciera dei tweet, e quindi forse è giunto veramente il momento di dare pieni poteri alla Merkel e non se ne parli più. Oh, chiudiamola così. Insomma, meno male che non siamo davvero in guerra, perché a quel punto ci avrebbero già invaso gli eschimesi, e a firmare l'armistizio a chi toccherebbe, pensate un po', a Di Maio. Oh, Di Maio, attenzione, che non si vedeva da un po' di tempo, ormai esercita il suo ruolo di ministro degli esteri sostanzialmente nell'area del suo pianerottolo in tempi di pandemia, ma è riapparso per fare chiarezza e per spiegare finalmente agli italiani come funziona Immuni. Sentiamolo.
È un'app che non è obbligatoria ed è un'app che non prevede restrizioni per chi non la usa. Serve a permettere ad un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo.
Ecco, avete sentito Di Maio? Serve ad allertare il cittadino nel caso stia per entrare in contatto con un positivo. Cioè, praticamente per Di Maio Immuni funziona come l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete, oggi incontrerai l'amore, ma anche, attenzione, 2 infetti contemporaneamente. Meraviglioso, meraviglioso Di Maio, che riesce a raggiungere le vette che furono di Gallera. Si è dato al governo quello che si è dato anche all'opposizione. Meglio della precog di Minority Report, l'app che riesce a dirti prima se quel giorno incontrerai un positivo. Meno male che Di Maio c'è. Se dovessimo elencare, come dire, le gaffe di natura scientifica attribuibili a alcune tra le figure più importanti di governo e opposizione nel corso di questi mesi, chiuderemo la puntata e allora andiamo avanti, perché comunque, dai, è facile per noi stare qui in poltrona a commentare come se fossimo di fronte alla partita. Siamo qui e urliamo: tira, arbitro, rigore, ma tiralo fuori, quello lì che non è buono. Ecco, noi facciamo più o meno questo mestiere qua, ma va ammesso che non è facile, per niente facile, in tutto sto casino, trovare un punto di equilibrio, per esempio, tra diritto alla salute e diritto al lavoro. E del, come dire, della relazione dialettica tra diritto alla salute e diritto al lavoro ha parlato ieri in Senato niente po' di meno che il leghista Claudio Borghi, che ha tenuto una vera e propria lezione di diritto costituzionale. Sentiamone un brevissimo estratto.
Lei ha detto, mi scusi, nel suo intervento, che il diritto alla salute è preliminare su tutti gli altri diritti costituzionali. Ma scusi, ma come si permette lei di fare una scaletta dei diritti costituzionali? E se per caso i numeri qualcosa contano, il diritto della tutela alla salute è al numero 32, il diritto al lavoro è al 4.
Ecco, avete capito? Cioè, per Borghi funziona un po' come la super classifica show, con il telegattone al posto dei padri fondatori. Cioè, il diritto alla salute sta al 32, al quarto posto invece c'è il diritto al lavoro, quindi vale di più. È la gerarchia dei numeri, perché le parole sono importanti, ma cavolo, i numeri di più. È più o meno l'intervento di Borghi paragonabile a quello, non so se ve lo ricordate, della collaboratrice di Trump, che a Fox News all'inizio della pandemia si indignò dicendo: questo è il Covid-19, vuol dire che prima gli scienziati hanno studiato gli altri 18, e quindi non è possibile che non si sappia niente se siamo arrivati al numero 19. L'importanza dei numeri, cari ascoltatori. Tra l'altro, Borghi poi nello stesso discorso, da una parte appunto fa la gerarchia di importanza dei numeri messi uno sotto l'altro, uno dopo l'altro, dai padri costituenti, dall'altra dice però che i diritti si equivalgono, sono tutti uguali. E allora questa mattina nel Buongiorno sulla Stampa Mattia Feltri gli ricorda, a proposito di diritti tutti importanti alla stessa maniera, che c'è anche l'articolo 10, in cui si garantisce il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica allo straniero al quale nel suo paese non siano garantite le libertà democratiche previste dalla Costituzione italiana. Questo è, come dire, l'appunto che Feltri fa al docente di diritto costituzionale Claudio Borghi, che ha ricordato anche che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e quello è stato probabilmente il momento in cui ha rotto con Salvini. Questa mattina, mentre tutto questo accade nel perimetro della pandemia, in tutto quello che resta fuori si aggiungono cose, perché tutto sommato poteva andare peggio, e infatti è arrivato il terrorismo, come al Bataclan, un attacco multiplo nel cuore d'Europa. È arrivato, più che altro è tornato, visto quello che è accaduto nei giorni scorsi. Allora vediamo subito che cosa scrive Gianluca Di Feo questa mattina sulle colonne di Repubblica: uomini in tenuta militare con i caricatori di riserva alla cintura, un berretto nero, impugnavano il Kalashnikov alternando colpi singoli e raffi che si muovono come se avessero l'esperienza dei combattimenti nelle strade. Le dinamiche dell'attacco ricordano i momenti più cupi della storia recente, come nella notte del Bataclan. Il comando ha agito in maniera sincronizzata, facendo fuoco tra la gente ai tavolini di un locale, prendendo ostaggi in un ristorante, seminando ordigni. Prima ancora era accaduto in India nel 2008, con 10 diversi gruppi d'assalto impegnati a devastare gli hotel di Mumbai. E ieri a Vienna, come nella strage di Charlie Hebdo, i terroristi non si sono intimoriti all'arrivo della polizia, l'hanno affrontata ad armi spianate proseguendo il loro piano feroce. 6 diverse sparatorie in più punti della città, mentre il bilancio di morti e feriti continuava a crescere. Proprio la competenza militare degli assalitori ha fatto ipotizzare che possa trattarsi di ceceni, i soldati più spietati della falange islamista, gli ultimi accorsi a Mosul per difendere i bastioni del califfato, ma anche protagonisti pochi giorni fa dell'esecuzione dell'insegnante francese Samuel Paty. Non è casuale la scelta dell'obiettivo iniziale, le viuzze che circondano la sinagoga di Seitenstengerstrasse, il bersaglio di un attentato antisemita nel 1981 attribuito ai fedaim palestinesi di Abu Nidal, che aveva provocato 2 morti e 21 feriti, ma da allora il luogo di culto è sempre vigilato dagli agenti, e proprio per questo probabilmente hanno deciso di far scattare l'operazione da lì, con la certezza che subito si sarebbe scatenata un'inequivocabile attenzione mediatica. Tutte le ultime azioni jihadiste in Europa vogliono essere un manifesto, scrive Di Feo, il segnale che la lotta islamista non è stata debellata con la sconfitta sul campo dello Stato Islamico. C'è un unico disegno, dall'accoltellamento del 25 settembre davanti alla vecchia redazione parigina di Charlie Hebdo all'assassinio di Samuel Paty, il professore che aveva parlato ai suoi alunni delle vignette sataniche, fino alla decapitazione nella cattedrale di Nizza. Le indagini stanno ricostruendo come non si trattasse di lupi solitari, di menti deboli, spinte ad uccidere dalla propaganda online dell'odio fondamentalista. Dietro di loro gli investigatori stanno delineando reti senza confini capaci di garantire appoggio logistico e denaro, e le loro azioni stanno ottenendo l'effetto di scatenare una mobilitazione senza precedenti contro la Francia e contro i valori dell'Europa laica. Anche ieri decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Bangladesh, in Indonesia, in Pakistan, bruciando i ritratti di Macron, un consenso di massa che torna a rianimare i fuggitivi dell'ISIS asserragliati nelle montagne siriane e irachene, ma anche le frange di Al-Qaeda che in Afghanistan vedono avvicinarsi l'ora del ritiro statunitense e di una ipotetica riscossa sull'Occidente. Per comprendere la loro strategia bisogna tenere presente una delle frasi pronunciate dal presidente turco Erdogan: i musulmani in Europa sono trattati come gli ebrei nella Germania hitleriana. L'obiettivo è arrivare a questo. La crudeltà delle azioni mira a innescare una reazione a catena, scatenando la ritorsione contro le comunità islamiche presenti nei nostri paesi. È sempre stato così, adesso però ci sono movimenti sovranisti sempre più aggressivi che in Germania hanno già ispirato attentati contro i ritrovi degli immigrati turchi, e ci sono partiti di estrema destra sempre più forti in Francia, in Germania, in Austria, che hanno tentazione crescente di cavalcare la paura di fasce della popolazione già piegate dalla pandemia inarrestabile. Questo scrive Gianluca Di Feo oggi sulle colonne di Repubblica a proposito degli attentati di Vienna. Al momento il conto delle vittime è arrivato a 3 più i feriti, così riportano i quotidiani online. Ma se non bastava la pandemia e il ritorno del terrorismo, a proposito del poteva andare peggio, siamo sull'orlo del voto negli Stati Uniti. Questa notte si vota e questa mattina sui giornali vengono dipinti degli scenari ballardiani. Per esempio il Day After in America, che racconta Daniele Ranieri sulle colonne del Foglio: il piano di Trump per arrivare dal voto alla violenza nelle strade e prendersi di nuovo la Casa Bianca. Scrive Daniele Ranieri: nel giorno delle elezioni americane il timore più grande è quello di un perception hack, come dicono gli specialisti della disinformazione, quindi che qualcuno proietti in diretta davanti agli occhi del paese qualcosa che in realtà non sta accadendo. Il cittadino lo vede sui social media, sente che molti nella sua bolla ne parlano, si convince che sia vero. Prima che qualcuno riesca a chiarire come stanno davvero le cose, la realtà alternativa è ormai diventata dominante nella testa di una percentuale enorme di americani e produce conseguenze. Metà dell'America si fisserà a credere in una versione, l'altra metà vorrà credere quella opposta. Entrambe le parti crederanno che l'altra ha rubato le elezioni. Basterebbe per esempio dire che ci sono le prove di brogli massicci da parte di uno o dell'altro schieramento, oppure basterebbe che il presidente Donald Trump si presentasse in TV per annunciare di aver vinto le elezioni, magari appena vede che escono i risultati a suo favore. Succederà durante la giornata e prima che ci siano risultati definitivi. Allora, questa è la descrizione tecnica di quello che potrebbe accadere e che aleggia come uno spettro da giorni anche sulla stampa americana. Per esempio il sito di informazione Axios, che è un sito molto accreditato e molto autorevole che segue la politica americana, ha scritto ieri che il presidente sta discutendo da settimane settimane di sfruttare questa possibilità. Da tempo si teme che potrebbe non concedere l'eventuale vittoria allo sfidante Joe Biden, che nello scenario peggiore potrebbe tentare di aprire una crisi costituzionale. Adesso il problema è che potrebbe dichiararsi vincitore in anticipo. Se facesse così potrebbe creare un caos difficile da gestire. Ieri davanti ai giornalisti ha smentito di voler annunciare la vittoria in anticipo, ma il timore di questo perception hack è condiviso anche da alcuni repubblicani, che però non vogliono essere citati per nome da Axios. In particolare, Trump potrebbe applicare questo schema a uno stato conteso, cioè la Pennsylvania. Molti democratici di quello stato hanno votato via posta e, secondo la legge dello stato, i loro voti saranno contati solamente a partire dal 3 novembre. Questo vuol dire che prima arriveranno i risultati del voto di persona degli elettori che hanno fatto la fila ai seggi e che dovrebbero essere in maggioranza repubblicani. Così, per qualche ora, il conteggio provvisorio darebbe i repubblicani in testa e Trump potrebbe sfruttare quella fase per dichiararsi vincitore. Quando poi cominceranno ad essere contati i voti spediti per posta dai democratici, ci potrebbero volere giorni. Quest'anno poi il numero dei voti via posta batterà ogni record storico e il presidente potrebbe sostenere che si tratta di una frode messa in atto dal governatore e dalle autorità della Pennsylvania, che sono tutti democratici, per rubargli le elezioni. Potrebbe parlare di un broglio così grave da squalificare i democratici, tutta una sequenza di se, e questo è soltanto un esempio, ma ci sono le premesse per una fase di caos pericolosa. La Commissione Intelligence del Senato teme che potenze straniere potrebbero interferire con la loro propaganda e amplificare l'idea che le elezioni americane sono compromesse da brogli. Del resto, Trump e i repubblicani da mesi spingono questa narrazione. Le elezioni americane non sono sicure e l'aiutano a fissarsi nella testa degli americani. Non se ne era mai parlato così tanto. Se ci fossero disordini nella base del presidente, si scatenerebbe per sostenerlo contro i democratici. Non c'è modo di sapere cosa succederebbe. In questi giorni i fan di Trump si sono fatti molto vedere, hanno sfoggiato la loro capacità di mobilitazione, hanno annullato 3 comizi dei democratici e hanno bloccato un ponte nell'area di New York. Questa è la descrizione di uno scenario negativo, ma in molti si preparano. Insomma, si tratta di capire se siamo a livelli di paranoia da fantascienza o se effettivamente questo gioco alla rappresentazione per superare la realtà fattuale dei voti possa effettivamente essere messo in campo da Trump in caso di sconfitta, mentre invece Roberto Zanini sulle colonne del manifesto racconta nel concreto cosa già sta succedendo. Migliaia di carpentieri sono da ieri al lavoro nel centro di Washington, come a Manhattan, negli scintillanti centri commerciali di Boston, come a Chicago. Ricoprono le vetrine di tavole di compensato pesante. Si chiama boarding up, in scatolare, sembra la preparazione per l'arrivo di un uragano, e in effetti lo è. L'uragano Donald. Negli Stati Uniti è arrivata la paura di votare. Per la prima volta nella stralunata storia elettorale nordamericana, il timore più grande non è che vinca questo o perda quell'altro, è la sollevazione civile. Tutte le grandi città americane si stanno preparando alla notte elettorale con gli stessi piani d'emergenza delle calamità naturali. Vetrine rivestite di assi, polizia precettata, guardia nazionale schierata nelle caserme. Trump ha fatto capire in ogni modo possibile che non accetterà alcun risultato che la sua vittoria. Ha slegato mute di avvocati in tutto il paese con l'incarico di contestare sistematicamente le procedure e i risultati a lui sfavorevoli. Ha chiamato a raccolta i governatori repubblicani, i loro segretari di Stato, i tribunali amici di nomina politica, su fino alla decisiva Corte Suprema. È la lezione di Florida 2000, quando il più alto tribunale del paese bloccò d'imperio l'estenuante riconteggio dei voti, regalando lo Stato e la presidenza a George W. Bush. 20 anni dopo, quella lezione è stata portata all'estremo. Walmart aveva tolto dai suoi negozi le armi e le munizioni in caso di sollevazione e di saccheggi. Il colosso della grande distribuzione voleva evitare che i suoi fucili servissero ad armare i gratis una rivolta. Inspiegabilmente, 4 giorni fa ha cambiato idea e ha rimesso i mitra in bella vista sugli scaffali. Non è una bella notizia per gli eserciti di agenti schierati a difesa di una notte elettorale che si annuncia esagitata e lunga, estremamente lunga, una notte che potremo seguire in diretta sulle nostre frequenze. Ne scrive anche Luca Celada, sempre sulle colonne del manifesto: l'ordigno orwelliano da fermare ad ogni costo. In un'atmosfera irreale, con la Casa Bianca blindata da barriere antiuomo, carovane trampiste lanciate sui seggi e vetrine sbarrate di compensato, una stagione elettorale che culmina somigliando più a quella di un paese centroamericano che non alla democrazia faro dell'Occidente. Celada che parla dei sostenitori di Trump già alterati da una dieta costante di complottistica paranoia, significa che solo un plebiscito potrà forse salvare il paese dal baratro costituzionale che rischia di spalancarsi domani se Trump dovesse, come ha detto, dichiarare vittoria preventiva e intasare i tribunali di ricorsi per fermare gli scrutini. Questo è il quadro ballardiano e assai inquietante che oggi viene descritto sui giornali. Il tema è vedere che cosa succederà soprattutto nei cosiddetti swing state, stati in bilico. Si parlava della Pennsylvania, ma non solo della Pennsylvania, ci sono altri, sono un po' i soliti, quelli del Midwest, la Florida, come accenna oggi Avvenire, che intervista uno dei grandi guru dei sondaggi, ovvero Nate Silver, il mago dei numeri, che più volte aveva perfettamente azzeccato i risultati elettorali. Silver che dà come improbabile comunque un successo di Trump nonostante la rimonta nei sondaggi. Viene intervistato da Elena Molinari, che gli chiede: i suoi calcoli danno la probabilità di una vittoria di Trump al 10%, ma molti americani sono scettici. Che cosa risponde? Dice Nate Silver che i dati sono i dati e che 10% non è zero, quindi sì, Trump potrebbe essere rieletto, ma è improbabile. Nel 2016 il mio sito aveva dato al repubblicano il 28,6% di possibilità di prevalere sulla rivale, con un margine di errore di circa il 4%. Il nostro modello non ha mai detto che Clinton avrebbe sicuramente vinto. Abbiamo avvertito gli americani che Trump poteva vincere e molti non hanno tenuto conto di quell'avvertimento. E quest'anno gli viene chiesto qual è il suo avvertimento. Ancora una volta stiamo solo affermando l'ovvio. Biden è avanti nei sondaggi e il candidato che è avanti nei sondaggi con un margine del genere di solito vince. Ma gli viene ricordato, i sondaggi 4 anni fa si sbagliarono comunque di circa il 7%, che è più del consueto margine di errore del 3 o 4%. Pensa che le rilevazioni di oggi siano più accurate, risponde Nate Silver. I sondaggisti hanno aggiustato il tiro nel 2016, avevano sottovalutato il fenomeno dell'elettore di Trump timido, che non dichiara le sue reali simpatie durante le interviste perché ha paura di essere giudicato, e non avevano tenuto conto del fatto che molti sostenitori di Trump, soprattutto le persone senza titolo di studio, non rispondono ai sondaggi. Ma oggi il vantaggio di Biden è tale che anche se i sondaggi si sbagliassero della stessa percentuale del 2016, Biden avrebbe comunque buone probabilità di trionfo. Che cosa potrebbero non aver calcolato i sondaggi del 2020? Gli viene chiesto ancora. Non possiamo prevedere, dice ancora Nate Silver, quante schede saranno annullate o non contate a causa di ritardi postali, accuse di frodi o ricorsi da parte dei candidati. Non abbiamo un modello per questo, e questo resta un'incognita totale. Un'incognita totale che si rifletterà nella notte del voto americano. L'appuntamento questa notte sulle nostre frequenze per seguirla in diretta insieme a noi. Io nel frattempo vi saluto perché sono arrivato al termine di questa puntata del Demone del Tardi. Quello che sarà accaduto e quello che accadrà ve lo racconteremo poi anche domani mattina. Intanto la linea va al GR delle 8:30. Passo la palla all'altro studio da Alessandro Principe. Ci sentiamo domani. Ciao.